Allora, avevo un pensiero particolare questa sera, penso che sarà abbastanza breve ma incisivo, e riguarda il fatto che lo Spirito Santo, Gesù, hanno sempre una parola chiara per ognuno di noi, ma è difficile tante volte per noi poter accogliere queste parole, è difficile poter capirle, proprio perché siamo in uno stato d'animo particolare. Vedete, tante volte è molto facile, è molto semplice già immaginare il modo come Dio ci può aiutare, il modo come Dio può venire incontro alle nostre necessità. E bisogna dire che all'inizio della fede ognuno di noi tende proprio sempre a dire: Signore, ho bisogno di questo. Ho bisogno di sentirmi, per esempio, toccato fisicamente, perché se tu non mi tocchi io non so che ci sei, allora toccami. E così via, con tante altre esperienze in cui è possibile che se chiedessi a ognuno di voi mi testimoniereste che al principio della fede sembra quasi che Dio vi ascoltasse di più. Sembra quasi che Dio fosse più vicino ai vostri bisogni di tutti i generi. E poi invece è come se a un certo punto questa presenza, questa realtà, questo intervento di Dio così diretto fosse quasi passato in un secondo piano, fino al punto da vivere situazioni, da vivere momenti particolari, e sono due di questi momenti particolari nel Vangelo che vogliamo vedere brevemente assieme, in cui i discepoli si sentono in un modo particolare, in un'occasione abbandonati. Non lo prendiamo neanche il brano, perché lo conosciamo tutti questo brano, è citato in almeno tre Vangeli, è intitolato La tempesta sedata. Voi sapete, Gesù che dice passiamo all'altra riva, andiamo, in qualche modo dà una parola di sicurezza, di certezza, dà una parola come a dire sono con voi, stiamo andando, stiamo facendo un cammino, e i suoi discepoli ascoltano, perché erano tutti con delle orecchie capaci di ascoltare, però qualche cosa evidentemente blocca l'ascolto di questa parola, e lo vediamo subito dopo che cos'è. Infatti, andando più avanti, sapete che viene un po' di vento, diciamo un poco. Gesù era seduto a poppa, loro erano a prua, Gesù si era addormentato, loro cominciano a vedere questa scena della tempesta che aumenta, e vediamo che poi nel Vangelo si esprimono in tre modi diversi. Non che voglia dire che il resoconto degli evangelisti non è stato lo stesso, però tutti e tre usano tre sfumature, se volete, che forse ci fanno capire ancora meglio lo stato d'animo dei discepoli. Indipendentemente dalle sfumature, però, a un certo punto decidono di svegliare Gesù, e in un Vangelo dicono: Signore, siamo morti, come a dire, siamo finiti, abbiamo chiuso. Quindi già presentano un quadro distruttivo, come se ormai, dice, ormai siamo affondati, come a dire, ormai è finito tutto, ormai siamo finiti, siamo perduti, è la frase particolare che usa un evangelista. In un altro Vangelo dice: Signore, stiamo perendo. Diventa una cosa un poco più, come a dire, siamo in condizioni pericolose, stiamo vedendocela molto brutta, stiamo perendo. E nel terzo Vangelo aggiungono qualche cosa: Signore, non ti preoccupi tu, o non ti occupi tu del fatto che stiamo morendo? Ed è proprio quello che questa sera sento come prima parte del messaggio, della riflessione. Non ti preoccupi tu, Signore, che stiamo schiattando, che stiamo morendo? Signore, ma tu sei insensibile, tu te la dormi, tu stai lì così, non ti preoccupi che noi veramente ce la stiamo passando molto brutta. Non ti preoccupi di questo. Vedete che cosa? Non stiamo a dire poi quello che Gesù gli dice, non lo voglio accennare, perché anche se nei tre Vangeli è detto diversamente, ma il succo è quello che Gesù in qualche modo li rimprovera per la loro poca fiducia, come a dire, perché si sono così lasciati prendere dalla paura. E una paura è una cosa normale, ma è una cosa che realmente è strano, ma una carica così contraria a quella della fede, che spesso la paura ci fa fare cose assurde, cose tremende. Non ti occupi tu del fatto che noi stiamo male. E questo quello che questa sera forse dentro ognuno di noi, in qualche momento particolare, non certamente nel momento in cui si vede la moltiplicazione dei pani, e lì tutti sono sfamati, non certamente nel momento in cui si vede la potente azione di Dio e tutti sono guariti, non certamente nel momento in cui tutti gridano facciamolo re e tutti i suoi discepoli dice io gli faccio da viceministro, io gli faccio da... Non in quei momenti, ma nei momenti particolari in cui la realtà intorno a loro sembra diventare molto fragile, molto difficile, è lì che emergono delle paure. Cosa significa? Significa che in ognuno di noi ci sono delle circostanze particolari dove vengono fuori delle paure particolari. Non tutti abbiamo paura delle stesse cose. C'è per esempio chi si impaurisce tremendamente di una malattia, c'è chi si impaurisce invece tremendamente quando non ha più i soldi perché le cambiali stanno moltiplicandosi. Dice, come i pani, la moltiplicazione delle cambiali. Dovremmo fare un processo inverso, non quello della moltiplicazione, della divisione, della suddivisione. Ma per ognuno di noi ci sono dei momenti particolari, ci sono delle circostanze dove vengono fuori delle paure particolari. Forse sono legate proprio a circostanze, a momenti, a traumi della nostra vita passata. Forse per esempio qualcuno che si è sentito sempre abbandonato, sentito sempre isolato, ha una paura estrema di essere lasciato da solo. Allora lì gli può venire anche un attacco di panico in momenti in cui magari vede che gli altri non gli danno conto, nessuno gli telefona, dice mamma mia, mi hanno lasciato sola, nessuno si occupa più di me. Ho altre paure, altre circostanze, altri momenti della nostra vita in cui vengono fuori delle paure particolari, vengono fuori delle ansie particolari, e lì realmente entriamo in uno stato di agitazione, di panico, e lì veramente siamo in grande crisi, e lì veramente cominciamo a pensare che da un momento all'altro tutto quello che era la nostra sicurezza, tutto quello che erano i nostri equilibri, possano cadere da un momento all'altro. Cominciamo ad avere paura, cominciamo veramente a disperare di noi stessi, e lì poi ognuno di noi può avere un atteggiamento diverso, può fare come l'evangelista che dice Signore, siamo finiti, ormai, come a dire, è meglio che neanche ti svegli perché ormai siamo finiti. E questo è un atteggiamento forse quello più distruttivo, quello che dice ormai non c'è più niente da fare, ormai basta, ormai, visto la situazione in cui mi trovo, ormai sono finito. E questo non significa semplicemente morto, ma potrebbe significare ormai basta, non voglio vedere più nessuno che si chiami cristiano, preferisco i musulmani o i buddisti. Ormai non voglio più. Le esperienze, le difficoltà, i traumi, le delusioni ci portano tante volte a dire ormai siamo finiti o sfiniti. Abbiamo concluso, abbiamo trasmesso, come si suol dire, nel mondo umano. Basta, basta. Allora lì è un atteggiamento di rassegnazione, è come dire ormai è finita per me. Poi c'è l'atteggiamento un poco più fiducioso. Signore, stiamo morendo, come a dire c'è ancora qualche possibilità, c'è ancora qualche speranza, stiamo morendo. Perché tu non ti occupi del fatto che stiamo morendo? È quello che lo Spirito Santo questa sera vuole farci comprendere in una maniera chiara e forte, è che Dio si sta occupando di ciascuno di voi. Dio non è più come era Gesù vicino a loro, è ancora più vicino. Se allora Gesù era vicino a loro, gli aveva detto una parola, e in qualche modo come a dirgli: ma scusate, io ero con voi, vi ho detto andiamo là, non avete avuto questa fiducia? Gesù è ancora più vicino nella tua vita di come lo era coi discepoli lì su quella barca. Gesù è dentro di te. Gesù è dentro di te. Gesù è nella tua vita. Gesù è nella tua barca. Dice: poverino, allora affonderà insieme a me. No! Tu starai a galla insieme a lui, è diverso il concetto. E dice: Signore, scendi dalla mia barca perché sto affondando, scendi, salvati. No, se io sono nella tua barca, ti dice il Signore questa sera, tu non puoi affondare, tu non puoi affondare. Signore, ma ci sono tempeste, paure, preoccupazioni, cambiali, pesi tremendi. Io sono nella tua barca, perché dubiti, figlia mia? Perché dubiti, figlio mio? Io sono con te. Io sono colui che provvede. Ma vedete, la paura, i sentimenti negativi creano sempre un condizionamento nel nostro ricevere quello che Dio ci vuole dire. I discepoli erano estremamente preoccupati. Perché? Perché vivevano troppo nella paura, nell'ansia. E lì un'altra scena ancora, dopo che ti voglio mettere in parallelo, perché è uno stato d'animo. Aveva appena fatto la moltiplicazione dei pani, Gesù si è ricordato, e i discepoli, smemorati come me, si erano dimenticati. È come quando il marito dice: lo pigli tu il pane? Sì, lo pigli tu. No, lo pigli tu. Poi alla fine arriviamo a pranzo. Dice: ma non lo dovevi prendere tu? E poi magari là liti e ci mangiamo, anziché il pane, ci mangiamo a vicenda. Perché ci siamo dimenticati di comprare il pane. E lì i discepoli si erano dimenticati di comprare il pane. E quindi, che cosa era il loro atteggiamento? Era un atteggiamento di dire: ora come facciamo senza pane? E ora come... Stavano a rimuginare su questo discorso. Perché vi sto dicendo questo? Perché poi questo ci fa capire perché capirono lucciole per lanterne, quando Gesù gli disse: guardatevi dal lievito dei farisei. Cosa significa questo? Significa che quando noi siamo troppo occupati, troppo ansiosi, troppo impauriti, certo non era una paura come quella della barca, però dice qua, poi probabilmente il pane era l'unica cosa che dovevano mangiare, non è come lo dice, vabbè, mangiamo senza pane per oggi. Forse dovevano mangiare solo il pane, quindi oggi non si mangia, abbiamo dimenticato di comprare il pane. E lì il loro pensiero era sul pane, ci manca il pane, come faremo senza il pane? E Gesù, che invece stava guardando al di là del pane, ma stava guardando il pericolo di certe cose che dentro di loro potevano portarli ad essere dei farisei, cioè delle persone che curavano solamente l'esteriore, gli disse: guardatevi dal lievito dei farisei. E questi discepoli che cosa capirono? Che stava parlando del pane. Ecco, dice, ecco, io lo sapevo. Non capirono quello che Gesù gli stava dicendo. Perché? Perché il loro cuore, i loro pensieri erano legati a delle cose che non c'entravano. E infatti Gesù poi... Ma vogliamo leggerlo, perché è bello questo episodio. Prima Gesù li aveva un poco... non rimproverati, perché gli avevano chiesto un segno. Se leggete i primi versi di questo capitolo meraviglioso, e Gesù gli aveva detto: le previsioni meteorologiche le sapete fare. Come dire, quando vedete che o la luna è così, o la marea, allora dice: domani sarà questo tempo, domani farà caldo, domani farà freddo. Come mai non capite quello che sta avvenendo? Come mai non capite, voi tutti che avete le profezie, avete così tante dottrine, così tante teorie religiose, ma non capite veramente quello che sta avvenendo? E poi dice: ora i discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani.
E Gesù disse loro:
vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: ecco perché Gesù ci sta dicendo questo, abbiamo capito perché non abbiamo preso i pani. Vero è che i discepoli non fossero certamente, tranne Luca che era mio collega medico e qualcun altro, non fossero delle menti grandissime, però insomma ce ne voleva per Gesù parlare del lievito dei farisei e loro pensare ai pani che non avevano preso. Forse stavano pensando come gli piaceva il pane, allora dice: forse no, quello come lo fanno i farisei il pane non ci piace, ci mettono troppo lievito. O come dice la Rosetta, compramela così, no, senza cimino, a me piace così, no. Vedete che pensieri avevano? Per cui Gesù, che veramente è preoccupato di loro, ma preoccupato non solo del loro cibo, perché vediamo che poi infatti Gesù li rimprovola, come a dire: ma cosa avete, dove eravate quando i pani si sono moltiplicati? Come a dire. Ma Gesù stava cercando di parlargli a un livello più profondo. Cosa ci vuole dire questa sera lo Spirito Santo? Cosa ci vuole dire? Dio sta cercando di comunicarci a un livello più profondo e noi invece pensiamo ai pani. Pensiamo alle nostre storie, pensiamo alle nostre cose, non sapendo che Dio sta desiderando comunicarci qualcosa di molto più grande, di molto più bello, di molto più liberante. E come i discepoli ragioniamo tra di noi di quelle che sono le nostre difficoltà solamente. È bello, è bello poter parlare, è bello potersi aprire, è bello poter avere questa confidenza come facevano i discepoli, è bello poter dire all'uno all'altro: ah, come farò? Ecco, per loro non avevano preso i pani, dice: io non ho preso lo stipendio, come farò ad arrivare fino a fine mese? Io invece non lo so, io ho preso, non so, una cantonata, io ho preso un palo, quindi si è distrutta la macchina. Potremmo stare a condividere tutti questi problemi e pensare che quello che Dio sta cercando di dirci riguarda semplicemente come risolvere i nostri problemi pratici. Dio si occupa di queste cose, non è questo quello che voglio dire questa sera, ma Dio ha qualcosa di più grande, più profondo da dirci e ha bisogno che noi un attimo capiamo veramente di che cosa necessitiamo, veramente ci rendiamo conto quali sono le cose che ci mancano, perché forse quando hai avuto 10.000 pani, certo, hai mangiato di più, sei magari ingrossato di più, ma forse questo ti ha dato pace? Forse quando hai avuto la dispensa piena di tutto il ben di Dio, gloria a Dio per la sua provvidenza, ma forse questo automaticamente ha fatto stare in pace la tua famiglia? Forse questo ha migliorato i tuoi rapporti? Ma non sempre. E allora lì lo Spirito Santo sta cercando di fare capire a ognuno di noi, mentre discutiamo di pani, mentre discutiamo di cose giuste, lecite, di cose di ogni giorno, io ho qualche cosa di più grande. E perché non abbiamo preso dei pani? Ma Gesù, accortosene, disse: gente di poca fede, ancora una volta, guardate un po' l'analogia che c'è tra quell'episodio, mare, tempesta, paura nel cuore dei discepoli, arrivano momenti difficili. Signore, non ti preoccupi di noi, stiamo morendo. Signore, ci lasci qui a morire. Signore, non vieni incontro alle nostre necessità. E qui, ancora una volta, che parlavano di altre necessità. Lì era necessità salute. Qui era necessità sopravvivenza, alimentare. Le cose fondamentali, se volete. Il mangiare e la salute. Se levate questo, in effetti l'uomo non può veramente sopravvivere. Ma anche qui, Gesù, gente con poca fede, perché ragionate fra di voi del non avere dei pani? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani dei 5.000 uomini? Quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani né dei 4.000 uomini? Quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è dei pani che io vi parlavo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. allora intesero. Alleluia. Perché potremmo avere detto allora lo guardarono ancora più con gli occhi sbarrati, dice ma cosa vuole? Allora intesero, compresero che non aveva detto loro di guardarsi dal lievito del pane, perché il lievito del pane non li poteva sicuramente distruggere, li poteva solamente dare un gusto diverso secondo la quantità del lievito, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. C'è una lezione profonda, ci alziamo in piedi. Questa sera c'è una lezione profonda che lo Spirito Santo ci vuole dare. Potremmo essere in due di queste situazioni particolari. C'è proprio chi sta affondando nel pieno della tempesta. Tempesta. Tempesta che tante volte nella nostra testa, non è che è intorno, intorno c'è sempre, ma il danno, la cosa grave è quando la tempesta entra nei nostri pensieri, perché fino a che la tempesta è fuori, è lo stesso di quando noi siamo a casa. Se c'è una tempesta fortissima e noi siamo a casa, certo qualche paura dei tuoni che ancora c'ha queste piccole paure, un lampo fortissimo, mamma mia, però siamo a casa, certo può arrivare un lampo e fare saltare la casa, però certamente non possiamo pensare in questo. C'è una sicurezza, c'è una certezza quando siamo nelle nostre case e la tempesta è fuori. Ma se ci troviamo fuori e la tempesta ce l'abbiamo sulla testa, e allora lì è diverso. Lì veniamo colpiti, sballottati, e lì realmente ci sono dei momenti in cui pensiamo non ce la faccio più. Non ce la faccio più, come si dice in siciliano. Non ce la faccio più, sono esausto. Sono incapace di andare via da questa situazione, sono ormai bloccato, sono condannato, siamo periti, stiamo perendo. E allora lì, Signore, Signore, non ti occupi tu che stiamo morendo, che stiamo veramente... E il Signore ti dice, ma io sono con te, io sono insieme a te, non vuoi capire che se tu sei con me non puoi essere affondato, non puoi essere... distrutto. E allora lì veramente abbiamo bisogno non di convincere Dio, perché i discepoli in quel momento cercarono di convincere Gesù a fare qualcosa, ma il problema non è di convincere Gesù, il problema è di convincere noi. Noi siamo molti più difficili da convincere. Gesù si lasciava convincere, ma noi tante volte non ci lasciamo convincere. Siamo lì, siamo lì, e anche quando il pericolo è passato continuiamo a gridare, continuiamo ad avere paura, continuiamo nelle nostre ansie e nelle angosce. Tante volte succede con i nostri figli. Mi è capitato mai, quando avete dei bambini piccoli e prendono un brutto spavento, prendono una brutta caduta, prendono qualche cosa che li traumatizza, vengono subito, corrono nelle vostre braccia, e anche se voi dite stai tranquillo, non è successo niente, stai calmo, non ti agitare, e lì pianti, 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 ma stai tranquillo, non ti agitare. Ma poi c'è un momento, se sono normali questi bambini, perché potrebbero, cioè, o se noi veramente non siamo anormali noi, che gli comunichiamo più ansia anziché veramente tranquillizzarli, ecco, perché può succedere anche questo. Ma Dio non è così, non è qualcuno che appena tu vai a lì e gli dici Signore ti prego sono in ansia e tu dici sapessi i miei problemi. No, alleluia, io sono contento per questo, che possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia sapendo che siamo soccorsi sempre. E allora dicevo, un bambino che viene rassicurato, tranquillizzato, certo, ogni tanto continua quel singhiozzo che si ripete, ancora, e voi che cercate, ma stai tranquillo, ti hai un bicchiere d'acqua, fai. E Dio è lo stesso con noi, è lo stesso con noi, ma spesso è come se non ci lasciamo tranquillizzare. Lo Spirito Santo dice, stai tranquilla figlia mia, stai tranquilla, non entrare in angoscia, non ti preoccupare. E noi, no Signore, ma tu non ti occupi che stiamo morendo, stiamo perendo. Stai tranquilla, abbi fiducia in me, ti dice lo Spirito Santo questa sera. Abbi fiducia nel fatto che io sono nella stessa barca con te e io non voglio che affondi, perché se affondi tu, io sto male, dice il Signore. Che bello, qualcuno veramente che soffre quando noi stiamo male. Di solito quando noi stiamo male gli altri dicono che sono contento, finalmente, no? Gesù non è così. Lui ha deciso di venire nella barca della tua vita, della mia vita. Ha deciso di sedersi accanto a noi e di condividere con noi tutto il cammino. E nel momento in cui tu starai male, Lui starà male, soffrirà per te, soffrirà con te. E con te veramente però non ti dirà, mi dispiace, devi stare in ansia, no. Capirà le tue sofferenze, sarà lì insieme a te nelle tue solitudini, nei tuoi momenti bui, sarà con te, ma sarà lì per tranquillizzarti e per dire basta, non angosciarti più, basta, non innervosirti più, basta, non criticare più, basta, non lamentarti più, non piangere più, figlia mia, perché io sono nella stessa barca con te, non sto dormendo, sono sveglio, sei tu forse che stai dormendo. Guarda che strano, noi pensavamo che Gesù dormiva e i discepoli erano svegli, invece era il contrario, Gesù era sveglio anche quando dormiva e i discepoli che sembravano svegli erano come morti dalla paura, dall'ansia. Stai tranquillo, ti dice il Signore, tu che sei nella tempesta. E tu ancora, altra e ultima considerazione, che non sei magari in un momento particolarmente tempestoso, ma sei solamente coinvolto con le cose di ogni giorno, col comprare il pane, comprare quello, andare qui, là, destra, sinistra, cose perfettamente normali. Il Signore ti sta dicendo, figlio mio, questo lo so, io ti provvedo, io ti ho detto cercate prima il mio regno e le altre cose vi saranno date, ma figlio mio, io ti devo comunicare qualcosa di più importante che pani. Non ti voglio mettere in guardia dal lievito del pane, o da come fanno il pane ai fornai, o da che cosa ci mettono, che uno ci trova delle cose incredibili tante volte dentro. Non stiamo a dire che cosa si può trovare nel pane. Non voglio metterti in guardia su queste cose, ma ci sono delle cose più sottili nella tua vita. Ci sono delle cose più sottili che ti stanno facendo male, ti stanno avvelenando, ti stanno facendo male, ti stanno facendo creare risentimenti, amarezze, stanno forse veramente bloccandoti spiritualmente. E allora stai attento, stai attento. Io non voglio che tu veramente ti allontani, perché vicino a me, ti dice il Signore, puoi gustare l'amore grande che ho per te. Questa sera Dio sta dicendo a ognuno di noi, non voglio che tu ti allontani, non voglio che tu ti impaurisci, perché voglio trasmetterti il mio amore, il mio cuore paterno. Voglio darlo a te, perché ne hai bisogno, più di ogni cosa, più dell'amore di tua moglie, più dell'amore di tuo figlio, più delle tue, non so che cosa, referenze, più che dei tuoi conti in banca che non c'hai, più di qualunque cosa sia, hai bisogno del mio amore. E allora per avere bisogno del mio amore, vuol dire che hai bisogno di tenermi accanto a te, hai bisogno di ascoltarmi in una parola che vuole raggiungere i tuoi bisogni veri, profondi questa sera. Io li conosco, ti dice il Signore, quali sono i tuoi veri bisogni, qual è il pane che hai bisogno di mangiare e io voglio dartelo. E lo Spirito Santo te lo spiegherà, come lo spiegò Gesù ai discepoli e poi finalmente capirono. Ah, Signore, ma guarda come eravamo stupidi, noi pensavamo questo, invece guarda, ci stavi dicendo una cosa molto più importante. Anche noi, quando riascolteremo le stesse parole, quando leggeremo la stessa Bibbia, non è cambiata, la parola è la stessa, ma noi ne avremo una comprensione più vera e allora veramente saremo protetti, guardati dal lievito, non solo dai farisei, ma da tutti i pericoli, da tutte le trappole che il sistema in cui viviamo vorrebbe fare scattare su di noi. Ringraziamo il Signore per questo. Amen. Signore, grazie perché realmente Tu ci parli e non Ti stanchi di parlarci anche quando noi sembra che non capiamo niente, come i Tuoi discepoli. Ma grazie, Signore, che il Tuo Spirito viene in aiuto ad ognuno di noi e questa sera ci vuoi spiegare con più chiarezza quello che vuoi determinare nella nostra vita, come veramente la Tua parola ha un'efficacia grande, come realmente stando con Te non abbiamo nulla da temere, perché Tu ti occupi dei nostri bisogni, non solo pratici, esterni, come nella moltiplicazione dei pani hai fatto per quella folla affamata, ma Ti occupi dei nostri bisogni più profondi, bisogno di amore, bisogno di pace, di gioia, di libertà. E grazie, Signore, perché la Tua parola in questo momento tocca in ognuno di noi questi bisogni, e questi bisogni vengono soddisfatti nel nome di Gesù, benedetto in eterno.